la parola del Signore. E leggiamo insieme dal capitolo 3 della seconda lettera ai Tessalonicesi, seconda Tessalonicesi capitolo 3, i versetti dal 6 al 18, anche se in realtà mi soffermerò sul testo che va dal 6 al 15 e spero di essere in grado di coprire per intero questa sezione. Fratelli, vi ordiniamo, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Infatti voi stessi sapete come ci dovete imitare, perché non ci siamo comportati disordinatamente tra di voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di nessuno, ma con fatica e con pena abbiamo lavorato notte e giorno per non essere di peso a nessuno di voi. Non che non ne avessimo il diritto, ma abbiamo voluto darvi noi stessi come esempio perché ci imitaste. Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare. Difatti, sentiamo che se alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Ordiniamo a quei tali, e li esortiamo, nel Signore Gesù Cristo, a mangiare il proprio pane, lavorando tranquillamente. Quanto a voi, fratelli, non vi stancate di fare il bene. Se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo, e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni. Però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace, sempre e in ogni maniera. Il Signore sia con tutti voi. Il saluto è di mia propria mano, di me, Paolo. Questo serve di segno in ogni mia lettera, è così che scrivo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Questa è l'ultima parte del capitolo conclusivo della seconda lettera ai Tessalonicesi. E l'argomento centrale riguarda una categoria di persone che evidentemente erano presenti in quella chiesa. Non ci dobbiamo meravigliare. Le chiese, sebbene sono luoghi protetti e dei luoghi dove ci sono persone per bene, persone che hanno creduto al Vangelo, che sono state trasformate dalla grazia di Dio e sono partecipi dell'opera dello Spirito Santo, non sono luoghi dove tutti sono perfetti e non c'è nessuna persona che sbaglia. E tra l'altro queste persone esistevano già dalla prima lettera, tant'è vero che Paolo accenna a questo problema, e continuavano ad essere presenti lì, perché nella prima lettera ai Tessalonicesi l'Apostolo Paolo aveva esortato al modo in cui ci si doveva comportare nei confronti dei disordinati. Vi ricordate, prima Tessalonicesi 5,14, vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati. E qui adesso ritorna a parlare di quelli che si comportano disordinatamente. Perché lo fa? Probabilmente perché i credenti non avevano ubbidito a questa direttiva. Probabilmente perché questi disordinati non erano stati ammoniti, non erano stati esortati, non erano stati istruiti, non erano stati confrontati, non erano stati ripresi come avrebbero dovuto fare. Eppure questo era un comandamento, vi ricordate, che l'Apostolo aveva presentato nell'ambito di una esortazione di vivere in pace con tutti. Se ci sono dei disordinati nella Chiesa, la pace della Chiesa è sicuramente compromessa, e quindi la necessità di esortarli, di istruirli, di riprenderli, di correggerli, di confrontarli, era una questione che aveva a che fare con la testimonianza della Chiesa. Allora, questa mattina Io mi sono reso conto di avere scritto più del solito, quindi rischio di essere molto lungo, ma non voglio esserlo perché voglio essere efficace, credo che sia un argomento importante. Ma cosa voglio fare? Prima di tutto vi voglio dire chi sono questi disordinati di cui si parla in questo capitolo. Chi sono? Qual è il comportamento disordinato a cui ci si riferisce? Come bisogna comportarsi con queste persone? Perché dobbiamo farlo? E quali siano i sentimenti che devono essere presenti nel nostro cuore quando confrontiamo queste persone disordinate? Chi sono i disordinati? Il termine è utilizzato per descrivere il comportamento di certuni che facevano parte della Chiesa. E queste persone, letteralmente, la parola greca, non è necessario che io ve la ripeta, significa letteralmente senza ordine, fuori posto. Erano persone che non erano ordinate, erano persone che erano fuori dal loro posto, erano persone che non camminavano né si comportavano come gli altri che facevano parte di quella chiesa. Erano persone che quindi avevano un comportamento caotico, confuso, che dicevano cose differenti, diverse da quelle che dicevano o che facevano gli altri. Quindi, che cosa significa essere disordinati? Chi sono i disordinati nella Chiesa? Beh, sono disordinati quelli che si comportano contro, che trasgrediscono la norma divina. Questa è una cosa importante. Perché la stessa, tre volte viene usata la stessa parola, è un termine generico che mostra un modo di fare che non è in linea con la maggioranza. Però, vedete, sì, sicuramente queste persone si comportavano in modo diverso da come si comportavano gli altri tessalonicesi, però non è questo concetto di normalità che Paolo, Silvano e Timoteo stanno stigmatizzando. In altri termini, ammettiamo che insomma noi avessimo come regola nella nostra chiesa che tutti quanti devono venire con la giacca e la cravatta, giusto? Una regola, alcune chiese tempo addietro ce l'avevano questa regola, se non avevi la giacca e la cravatta non potevi entrare in chiesa, e qualcuno veniva senza la cravatta. Quella persona era disordinata, perché non si atteneva alla regola, alla convenzione di quella chiesa, e quindi era subito additata. Ci sono chiese dove le donne portano il velo, se voi vedete una donna senza il velo, quella è immediatamente additata, quella è disordinata. Ci sono convenzioni nelle chiese. Allora, in questo senso parlava l'Apostolo Paolo? Certamente no. Perché sinceramente si deve fare un po' di equilibrismo esegetico per trovare la regola che tutti gli uomini della Chiesa devono venire in giacca e cravatta o altre cose. Il punto è un altro: qui sono disordinati quelli che camminano in modo diverso, non da una tradizione, uno standard umano, ma ciò che è stato trasmesso, paradosis, questa è la parola che utilizza l'Apostolo Paolo, che camminano, si comportano disordinatamente non secondo l'insegnamento o la tradizione, si può tradurre così, che avete ricevuto da noi. Ma qual era la tradizione o l'insegnamento di Paolo? Era l'insegnamento apostolico, era il Vangelo, era la legge di Dio. La legge. E quindi essere disordinati sono le persone che non camminano secondo la fede che una volta e per sempre è stata tramandata ai santi. Questa è la norma. Perché se noi leghiamo la normalità a qualunque altra cosa, che non è fissa, non è definita, ma è mutevole, soggetta a integrazioni, emendamenti, aggiustamenti, al comune sentire, allora è vero che, come ho detto qualche tempo fa, credo che ci sia molta verità in questo, il problema della normalità è che peggiora continuamente. Cioè, se noi 50 anni fa era normale che un uomo e una donna vivessero nel vincolo del matrimonio insieme, oggi non lo è più. Se guardiamo la maggior parte delle persone, tanta gente non si sposa, convive. Era normale fino a qualche tempo fa che, per esempio, un matrimonio, una famiglia fosse formata da un uomo, una donna e quindi dei figli che venivano naturalmente. Oggi comincia a cambiare tutto questo e probabilmente fra un po' la normalità non sarà più così chiara. Ma la norma a cui qui ci si riferisce non è quindi alcuna convenzione sociale, è la legge di Dio, è quello che Dio ha stabilito. E queste persone che sono disordinate sono quelli che camminano in modo diverso dalla legge di Dio. Questa è la prima cosa importante. La seconda cosa, in particolar modo, qui i disordinati chi erano? Qui il problema contingente della Chiesa di Tessalonica era presentata da persone che non erano per nulla produttive. A versetto 11 dice così: quando eravamo tra di voi vi comandavamo questo, che se qualcuno non vuole lavorare neppure deve mangiare. Difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Queste persone non è che non facevano nulla. Ma il termine che è tradotto qui, affaccendandosi in cose futili, è un verbo che è composto da due parole, una che significa andare intorno, peri, e poi ergazomai, che ha a che fare con il lavoro, cioè persone che girano intorno al lavoro, persone che in qualche modo potremmo dire fanno mille cose e non ne concludono nessuna, che fanno tanto ma che non ne fanno bene neanche una. Descrive perfettamente il modo di fare del pigro, che non è necessariamente una persona inattiva, ma di sicuro è una persona inconcludente. Questo era quello che Paolo stava dicendo. Ci sono persone tra di voi che si affaccendano in cose che sono di nessun valore, che girano intorno al lavoro, che pigliano un po' qua, un po' là, ne iniziano mille, non ne portano a compimento neanche una, ne fanno una cosa e non la fanno bene. Quindi questa è la ragione per cui noi crediamo che tutti, perfino coloro che sono impegnati nel ministero cristiano, devono essere persone che acquisiscono delle competenze in varie aree della vita e che sappiano come devono dedicarsi a svolgere bene anche altri lavori. Se noi guardiamo l'ordine creazionale, il ritmo stabilito dal quarto comandamento è questo: sei giorni lavorerai, un giorno riposerai. Sei giorni su sette è il tempo del lavoro dell'uomo. E quindi comprendiamo che il lavoro è qualcosa che fa molto parte dell'esperienza umana. Il lavoro, la fatica, è la dimensione naturale dell'uomo. Tant'è vero che Dio dice che un giorno su sette bisogna riposare dal lavoro. È necessario, è un ordine farlo. È sempre preferibile avere impieghi, lavorare con le proprie mani, con la propria testa. E se mi permettete di dire qualcosa che è molto controculturale, soprattutto per noi, gente del sud, avere delle situazioni che non offrono eccessiva protezione e garanzia. Il sogno del posto fisso, dell'impiego pubblico, è l'aspirazione di molte persone che sono disordinate. Attenzione, non sto dicendo che tutti quelli che hanno l'impiego pubblico o che desiderano lavorare nell'impiego pubblico sono disordinate. Guai se lo dicessi, sarebbe un colpo anche contro di me stesso, insomma. Ma il punto è questo, che ho visto tantissime persone che non amano veramente lavorare, non amano veramente fare le cose bene, non amano veramente essere produttive e approfittano di qualunque situazione per fare il meno possibile. L'altro giorno in una riunione di formazione sentivo un insegnante, lo dico con grande vergogna, lamentarsi. ci dovrebbero pagare 4.000 euro al mese. Non solo l'ha detto una volta, ma l'ha detto due volte, l'ha detto tre volte. Mi stava girando veramente l'interiora dentro. Un lavoro come l'insegnamento che senza nessuna falsa e senza nessuna ipocrisia ti tiene impegnato molto meno rispetto a tanti altri lavori, con tutti gli impegni che ci possono essere. Ci si lamenta con tutte le garanzie che ti vengono offerti perché si vuole lo, non c'è limite a lamentarsi. Sono persone che non fanno veramente bene quello che dovrebbero fare, sono dei pigri. Ora, se questo c'è nel mondo e nelle persone che non hanno la fede, possiamo anche comprendere che è possibile ed è naturale l'uomo che non ha la fede in Dio, non è guidato dalla verità. Ma io sto parlando di persone che sono nella Chiesa. Paolo parla di persone che sono nella Chiesa, che devono essere conosciute per la loro laboriosità, che devono essere conosciute per la loro generosità, che devono essere conosciute per la loro ingegnosità. Qui diceva Paolo che lui aveva lavorato notte e giorno con fatica e con pena. Guardate che Paolo era un ministro del Vangelo e diceva: io ho il diritto, avevo pure il diritto di prendere quello che era vostro. Nessuno mi potrebbe biasimare, nessuno avrebbe dovuto biasimarmi, ma noi abbiamo lavorato notte e giorno, non abbiamo mangiato il pane gratuitamente di nessuno e abbiamo faticato e abbiamo penato. Faticare, penare, lavorare tanto è qualcosa che ha a che fare con la virtù cristiana. Non lamentarsi, odio la mentalità dei sindacalistica, del che gioca al fare il meno possibile. Che il Dio ci aiuti a esserne liberi. È pur vero che oggi viviamo in tempi difficilissimi, ne parlavamo qualche giorno fa, i giovani, anche altamente specializzati, ingegneri, gente con lauree magistrali, vengono sfruttati e per tutto sommato per poco denaro, ma soprattutto fatti lavorare a ritmi impossibili. Questo è un male del nostro tempo, che non si capisce più, qua non si valorizza più la persona e non si comprende più che il valore del lavoro non è il guadagno, certamente. Però ricordiamoci che Paolo e i suoi compagni sono stati esempi di lavoro fino allo sfinimento, fino alla fatica, fino alla pena, un lavoro continuo. Quindi la generosità nel lavoro, l'impegno, ricordatevi, i mali peggiori sono collegati con la mancanza dell'impegno. C'è un proverbio che dice che l'ozio è il padre dei vizi, ed è vero, è così. Meno si fa, meno si vuole fare. Quindi questo era il problema particolare, perché certamente questo era quello che era accaduto in quella chiesa. Il lavoro non è solo un ordinamento creazionale, parte del piano originario di Dio per ogni uomo, ma anche il modo in cui noi possiamo vivere pienamente la nostra umanità redenta. Dobbiamo lavorare, e lavorare non solo per nutrire noi stessi, per provvedere a noi stessi e la nostra famiglia, ma anche per chi non è in condizione di lavorare. Se Dio mi dà salute, Dio me ne dà affinché io possa lavorare per me, per la mia famiglia, e perché mi devo ricordare che nella mia società ci sono persone che non possono lavorare. Certo, ci sono persone che sono disabili, che devono essere curate e bisogna provvedere per loro, e spesse volte le famiglie non ce la fanno. Lo Stato e noi cittadini, attraverso il pagamento delle nostre tasse e quindi mediante il lavoro generoso di chi può farlo, ha il dovere di provvedere a chi è più debole. E ricordiamoci che la debolezza è solo questione di tempo, perché presto arriveremo noi nella condizione di debolezza. Noi domani potremmo essere disabili, noi domani potremmo essere in una condizione di avere bisogno. Io ricordo sempre che gli ultimi anni della mia vita mio papà prendeva dei farmaci che costavano migliaia di euro al mese. Come avremmo potuto permetterceli se non ci fosse stato un sistema sanitario che pagava per lui? Io credo che, con tutti i difetti che ha la nostra Italia, credo che il sistema sanitario italiano sia uno dei più generosi e eticamente sostenibili. Quindi noi dobbiamo lavorare, ma in generale il comportamento disordinato non è soltanto chi rifiuta di lavorare, in generale è disordinato chi si rifiuta, chi non si attiene all'etica cristiana, perché il comportamento disordinato riguarda anche tutti gli altri aspetti della morale cristiana: la disciplina degli appetiti del corpo, il mangiare, il bere, la sessualità, le relazioni, l'amore, la generosità verso gli altri in famiglia, in chiesa, nella società, il rispetto del creato, il comportamento responsabile nei confronti di chi verrà dopo di noi. Cioè, chi non si comporta in questo modo, secondo le norme divine, vive in modo disordinato. Cosa bisogna fare? Allora, prima di tutto devo dire che i disordini in campo etico hanno un'origine. I disordini in campo etico hanno sempre origine in errori teologici, errori dottrinali. Derivano dall'ignoranza, derivano da false deduzioni, derivano da eresie. Nel caso dei Tessalonicesi, perché questi non lavoravano? Perché qualcuno gli aveva insegnato che Gesù era già ritornato, stava per ritornare, e che il regno si sarebbe presto stabilito. Allora dice: che lavoriamo a fare? Perché ci dobbiamo impegnare? Magari che andavano la mattina alla sera in giro, magari pensando di essere degli evangelisti, chissà. E era certamente un errore dottrinale, e Paolo li deve riportare all'insegnamento della Scrittura. Per questo è importante non solo conoscere la Scrittura, ma fare delle adeguate deduzioni circa le implicazioni del suo insegnamento e attenersi ai migliori esempi offerti da persone che li hanno incarnati con la loro esistenza. Erano scusabili queste persone che erano ignoranti? No, non erano scusabili. Qualcuno dice: vabbè, ma loro non lo sapevano, poveretti. No, non erano scusabili, perché Paolo, Silvano, Timoteo, che erano stati tra di loro, non si erano comportati in quel modo. Avevano avuto un esempio, oltre ad aver avuto un insegnamento. Loro seguivano i loro istinti e si dimenticavano volontariamente di quello che sarebbe stato giusto osservare. Come bisogna trattare i disordinati? Guardate che questo capitolo è bellissimo, perché ci suggerisce una procedura da rispettare, un ordine da rispettare. Noi vi ordiniamo. Guardate, qui c'è un comandamento. Cioè, se ci sono dei disordinati tra di noi, non abbiamo la scelta di dire: vabbè, aspettiamo che il Signore faccia qualcosa. No. Noi dobbiamo fare qualcosa. Noi vi ordiniamo, fratelli, di comportarvi in questo modo. Avete un dovere, c'è una disciplina, una procedura e c'è un processo che deve essere seguito. Prima di tutto devono essere ammonite. Ammonite non significa cartellino giallo, no, stai lì, ultimo banco, non parlare, non pregare, così si faceva, no? Non pregare, non testimoniare, il primo passo è l'ammonimento, cioè l'insegnamento nutetico. Vi ricordate il capitolo 15, versetto 14 di Romani? Ne abbiamo parlato quando ho parlato di prima Tessalonicesi 5. L'insegnamento mediante le parole. L'Apostolo Paolo diceva: quanto a noi, fratelli, siamo persuasi a vostro riguardo che siete pieni di bontà e di conoscenza, e siete anche capaci di istruirvi o di correggervi gli uni gli altri, di ammonirvi a vicenda. Cioè, questo insegnamento che è dà delle direttive, che mostra qual è la volontà di Dio, che procede da un cuore che è istruito, da un cuore che è buono, bonificato dalla presenza dello Spirito Santo. Quindi queste persone prima di tutto devono essere istruite, devono essere corrette con la parola, con il precetto oltre che con l'esempio. Secondo, devono essere poste a una certa distanza da noi. Paolo dice qui nell'epistola ai Tessalonicesi che voi vi ritiriate da queste persone. No, vi ordiniamo nel nome del nostro Signore che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente. Significa che ci deve essere un certo cambiamento di atteggiamento nei loro confronti. Deve essere da parte nostra un prendere le distanze da queste persone. Cioè, spesso loro non vorrebbero prendere le distanze da noi perché non comprendono. Potrebbero offendersi, ma questo è il passo successivo all'istruzione, qualcosa che deve essere fatto in termini concreti, per esempio non condividere la mensa con queste persone o altre occasioni di prossimità, dipende certo dal tipo di relazioni, cioè se si tratta della persona disordinata che è un coniuge, un figlio, un padre, non è la stessa cosa prendere le distanze, non è la stessa cosa di prendere le distanze da una persona che non fa parte della nostra parentela. Però ci deve essere un cambiamento di attitudine nei confronti di queste persone che sono disordinate. Dice ancora l'apostolo Paolo, notatele, ciò che si deve fare nei loro confronti è segnarle. Il verbo significa letteralmente questo, identificarle allo scopo di fare attenzione ad esse, affinché non si confondano con gli altri. Il verbo è semeia, erano i segni, i miracoli che Gesù faceva, che erano delle cose che davano un'indicazione riguardo alla persona che le aveva compiute. Questo è il senso, cioè se questa persona si comporta disordinatamente, il suo comportamento ci dà delle indicazioni riguardo alla natura di quella persona e questa persona deve essere notata, tenuta sotto osservazione, deve essere messa in condizione di non nuocere. Se questa persona è una persona che è in vista, non deve continuare ad essere un esempio, perché se continua ad essere un esempio, contaminerà le persone che lo o la guardano. Ancora, nel caso in cui non ci sia ravvedimento, dice, verso la fine, oltre notarlo, versetto 14, non abbiate relazioni con loro. Letteralmente significa non vi mescolate con loro, non vi confondete tra di loro, non siate tutta una cosa. Questo è un termine che ci spiega molto in siciliano. Non siate tutta una cosa con loro. Questa misura riguarda coloro che non ubbidiscono e che quindi perseverano nella condotta disordinata, non si attengono alle direttive ascoltate. Non significa che non si deve parlare, che si deve cambiare strada, che bisogna far finta di non vederli, cose simili, ma semplicemente che bisogna marcare la distanza e rendere pubblico il fatto che non si è la stessa cosa. Questo è quello che sta dicendo Paolo. Fino a che punto? Paolo continua. Fino al punto che si vergognino. Infatti dice, non abbiate relazione con lui affinché si vergogni. Il medico pietoso fa sempre la piaga purulenta. Se voi vedete una persona che ha una cancrena e il medico non è capace di tagliare la carne viva, quella cancrena progredirà e ucciderà la persona. Perché bisogna, la parola del Signore ci dice questo, non bisogna cedere fino a quando non si sarà ottenuto lo scopo biblico. Qual è lo scopo biblico da ottenere con persone che si comportano in modo disordinato? E lo scopo biblico è che si ravvedano. Letteralmente questa parola vergognarsi, guardate, è molto bello comprendere il significato della parola, significa fino a quando i suoi occhi non si girino all'interno. Vergognarsi significa che questa persona deve guardare dentro di sé. Molte volte questo è il problema della gente che pecca. Guarda solo agli altri, guarda gli errori che hanno fatto gli altri, guardano le situazioni che sono accadute, non sono capaci di girare gli occhi all'interno. Se, questo è il nostro problema, quando ci innalziamo sopra gli altri e non giriamo i nostri occhi dentro di noi per vedere la corruzione che c'è dentro di noi. Devono giungere a vergognarsi. Certo, c'è vergogna e vergogna. C'è una vergogna che è distruttiva, come quella di Giuda, che si vergogna di quello che ha fatto e va ad impiccarsi. E c'è la vergogna di Esdra, che è una vergogna costruttiva, che quando confessa il proprio peccato dinanzi a Dio, dice: Dio mio, io sono confuso, mi vergogno, Dio mio, di alzare a te la mia faccia, perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa e la nostra colpa è così grande e giunge fino al cielo. Questa è la vera vergogna, alla quale noi speriamo che tutti coloro che sono disordinati giungano. Perché bisogna fare così con i disordinati? No, mi sembra una cosa crudele, ma insomma, in quale chiesa la domenica mattina si predica che bisogna fare queste cose nei confronti della gente che frequenta quella chiesa? Qui da noi si predica la parola di Dio, e se mi trovo davanti a un passo del genere mica lo posso saltare, fratelli. Che cosa avreste pensato di me? Dire: vabbè fratelli, siamo arrivati al capitolo 3 della seconda Tessalonicesi, al versetto 5, adesso finiamo. Non voglio parlare dei disordinati. Abbiamo certe situazioni che sono tristi, qualcuno si potrebbe offendere. Non si può fare. Perché bisogna fare così? Perché prima di tutto i disordinati offendono Dio. Coloro che peccano offendono Dio. Il peccato, vedete, non è un'offesa prima di tutto nei confronti degli uomini. Davide, quando il Dio gli concesse la grazia del ravvedimento, quando il Dio gli concesse di voltare gli occhi dentro di sé, che cosa disse? Signore, io ho peccato contro di te, contro te solo. Non se la prese con Betsheba che faceva il bagno nuda in prossimità del suo palazzo. Non se la prese con chi non lo ha aiutato e non l'ha corretto. Non se la prese con se stesso. E non dice neanche: ho peccato contro Betsheba, ho peccato contro Urio, anche se l'aveva fatto. Ma Davide riconosce di avere peccato prima di tutto contro Dio. Quindi i disordinati offendono Dio e noi dobbiamo avere a cuore l'onore di Dio. In secondo luogo lo dobbiamo fare perché i disordinati causano offesa alla testimonianza del Vangelo. Perché le epistole sono didattiche e pratiche? Perché il Vangelo deve essere conosciuto, compreso, ma anche vissuto, praticato. Se i credenti nel Vangelo possono essere sfaccendati, pigri, dediti a cose inutili, di nessuna rilevanza, allora il Vangelo in cui credono deve essere un messaggio che non è sano e non è buono, perché ha prodotto questo è il problema. Quindi per questa ragione Paolo sottolinea l'importanza di una pratica della verità. Il messaggio del Vangelo viene rovinato. Rovinare la buona notizia, rovinare il Vangelo con il mio comportamento, io posso distruggere l'incarnazione di Cristo, il sacrificio di Cristo, la morte di Cristo, la risurrezione di Cristo, renderla vana. Comprendete che cosa grave è tutto questo? I disordinati compromettono la credibilità della Chiesa. Dice Giuda: questi sono macchie nelle vostre agapi. abbassano il livello morale della Chiesa, instaurano un clima di spirale discendente, ne compromettono la credibilità, e la Chiesa locale, piuttosto che un segno divino, è una testimonianza della sua potenza per far conoscere l'infinitamente varia grazia e sapienza di Dio, diventa la ridicola controfigura di se stessa, che come Sansone, privo della sua forza, accecato e umiliato, era buono solo a fare il buffone alla corte dei Filistei. E io non voglio che la mia Chiesa sia la controfigura di se stessa. E io non voglio far ridere nessuno. Desidero che la nostra Chiesa, come fino ad oggi, per grazia di Dio, è stata, continui ad essere un segno dell'infinitamente varia sapienza di Dio. Ho concluso, e sono contento di essere andato così veloce stamattina, perché c'è l'ultima cosa. Chi sono i disordinati? Come bisogna comportarsi con i disordinati? Perché bisogna comportarsi così? Ultimo, quali sentimenti bisogna avere nei confronti dei disordinati? E questo viene detto con chiarezza alla fine. Dice, però queste persone che non osservano le nostre direttive, correggetelo, fate tutto quello che dovete fare, però non consideratelo un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Dobbiamo abbandonare i sentimenti di inimicizia a Dio, è nemico dei peccatori, odia il peccato, e se siamo in comunione con Lui proviamo gli stessi sentimenti, ma i disordinati che sono tra di noi, fino a quando vi rimangono, non devono essere considerati nemici. Dobbiamo trattarli come descritto affinché siano recuperati, capiscano, vedano, riconoscano, confessino, cambino. E poi dobbiamo tenere le ammonizioni nei canoni dell'ammonimento fraterno, appunto, dell'istruzione fraterna. Bisogna parlare con loro, bisogna convincerli dei loro peccati, bisogna istruirli, insomma bisogna mantenere un sincero, maturo e profondo amore fraterno nei confronti dei disordinati. Alcune applicazioni. Ci sono aree di disordine nella tua vita? Oggi l'area dei disordini, se scrivete disordini su internet viene fuori, il disordine alimentare, il disordine del comportamento, la sindrome del comportamento compulsivo, oppositivo e così via. Ma io parlo di altri disordini, qualunque idolatria è un disordine, è un mettere non nel giusto ordine le cose. Io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri dei oltre a me. Che cosa c'è prima? Madri? Prima? Che cosa ci sono? I vostri figli? Il loro futuro? Il vostro marito? Cosa c'è? Il nostro lavoro? La nostra carriera? E nella nostra settimana, nella nostra giornata, le nostre domeniche, cosa c'è prima? C'è Dio e l'adorazione di Dio? Sono molto serio, fratelli, eh? Ci stai rimproverando? Sì. Ci prepariamo adeguatamente il sabato? La domenica mattina prepariamo il nostro cuore per l'adorazione di Dio? Consideriamo il giorno del Signore un giorno sacro, veramente, da dedicare al bene, al progresso non solo delle nostre anime ma anche delle anime della nostra famiglia, il nostro spirito. 6 giorni li abbiamo per lavorare, grazie a Dio molti di noi hanno dei lavori che gli permettono perfino di avere anche un giorno per lo svago. La domenica è il giorno del Signore. Qual è il giorno importante? Quali sono le cose importanti? Il lavoro, la famiglia, l'amministrazione del denaro, del tempo, dei talenti, le amicizie, i pensieri, i desideri, le aspirazioni. Qual è l'ordine divino? Questo dovrebbe essere la nostra preoccupazione. Secondo, ci sono comportamenti errati nei confronti dei disordinati. Se qualcuno si comporta male tra di noi, come ci comportiamo noi? Dobbiamo avere il coraggio di dire sì e di dire no, di correggerli, di riprenderli, di esortarli, di istruirli. Ci sono vari proverbi che potrebbero essere presi, ma ce n'è uno che voglio leggervi, che dice: chi assolve il reo e chi condanna il giusto sono entrambi detestati dal Signore. Dio detesta quando noi mettiamo sotto sopra le cose. C'è un giusto e lo condanniamo, c'è un reo e lo assolviamo. Cioè, significa che nella vita della Chiesa dobbiamo lodare le buone pratiche, incoraggiarle, e dobbiamo riprendere quelle cattive, stigmatizzandole. Mutismo per paura, giustizialismo dall'altra parte, buonismo ipocrita, rigorismo spietato, tutte queste cose dobbiamo fare attenzione. Lasciamogliele fare a quelli che non hanno il timore di Dio. Noi agiamo con misericordia e con rettitudine, senza guardare in faccia nessuno. C'è un bellissimo quadro di Rembrandt, Geremia. Se lo guardate è commovente, ogni volta che lo vedo il cuore mi si stringe. Rembrandt è stato capace di catturare il sentimento del profeta di Dio che piange appoggiato sulla Bibbia, c'è un librone, no, che è la Bibbia, mentre fuori dalla stanza si vede in lontananza le mura di Gerusalemme e Sedechia che sta scappando. Aveva rimproverato Sedechia. Sedechia scappa e sarà preso, sarà accecato, sarà deportato a Babilonia. Il profeta è lì a piangere sui peccati di Sedechia e sulla sorte di Gerusalemme. Questi dovrebbero essere i nostri sentimenti. E infine un'esortazione ai disordinati. Vivere e tollerare qualunque disordine nella nostra vita è una condizione di pericolo. È una condizione di pericolo, perché significa che state camminando sulla via della disubbidienza. Bisogna mettersi al passo col popolo di Dio, e per questo il luogo migliore per farlo è una chiesa locale, dove non ci si può nascondere, dove tutti sanno tutto di tutti, no? In questi giorni sto ascoltando alcune predicazioni del pastore Jim Dom, e ha usato una bellissima immagine della Chiesa. Ha detto che la Chiesa locale è come una serra, no, quella che taglia, ma una serra dove si coltivano le piantine. Che bella immagine! L'idea che noi siamo piantine delicate e soggette ad essere distrutte dal freddo, dal gelo, dal sole eccessivo, dal caldo, e che abbiamo bisogno di questo ambiente di protezione, di un luogo salutare dove possiamo essere custoditi, dove possiamo essere aiutati, dove possiamo essere sostenuti, dove possiamo essere difesi. E chi non sta in una chiesa locale si priva di questa protezione. Sì, ci sono delle chiese locali dalle quali bisognerebbe fuggire, niente da dire tutto questo. Ma ci sono chiese dove veramente si viene istruiti, corretti, magari feriti, come stamattina magari qualcuno di voi si sente ferito, ma per il bene delle anime nostre. Una serra, mi piace questa cosa, mi piace questa bella immagine. La Chiesa è un luogo di protezione che favorisce la crescita e la fruttificazione. Non accontentatevi delle riforme esteriori, ma giungete alla radice del problema, fino a gustare l'amarezza delle sorgenti contaminate del cuore. Quando siamo posti davanti ai nostri peccati, noi molto facilmente e generalmente facciamo questo. Quando vediamo qualche cosa che noi ci fermiamo lì, sistemiamo una cosa, mettiamo una toppa nuova su un abito vecchio, che è esattamente la cosa più distruttiva che si possa fare. È la sorgente contaminata del nostro cuore che deve essere purificata. Questo è il ravvedimento, questa è l'opera della salvezza. Ci aiuti Dio ad andare a fondo così. E in umile dipendenza da Dio, impegnatevi nell'opera della mortificazione del peccato e nella ricerca della vivificazione dello Spirito Santo. Non combattete solo i peccati grossi, quelli gravi, ma esaminatevi, esaminiamoci sulle cose piccole, sui piccoli doveri che noi trascuriamo. Ve l'ho detta qualche volta la teoria delle finestre rotte, ve l'ho detta, sì o no? Sì? Ve la ripeto molto, molto velocemente. Se c'è un palazzo con tante finestre, che a un certo punto ci si passa davanti e un giorno si vede una finestra rotta, quella finestra però rimane rotta per un giorno, per due giorni, per tre giorni, per 10 giorni. Dopo un po' se ne vedranno due di rotte, perché qualcuno avrà pensato che nessuno si cura delle finestre rotte, quindi ne rompe un'altra, e a lanciare una pietrata non è che ci vuole tanto, e dopo 4, 5 giorni, 3, 4, fino a quando tutte le finestre saranno rotte. Ma se noi passiamo davanti a un palazzo e vediamo una finestra rotta, il giorno dopo la finestra è stata riparata, qual è l'idea che noi ci facciamo? Che c'è cura, che c'è preoccupazione, che non c'è abbandono, che non c'è trascuratezza. Ecco perché nella vita dei cristiani la differenza è nei dettagli. Sono le finestre, quella piccola, sono quelle piccole volpi, quelle volpicine, dice nel libro del Cantico dei Cantici, che rovinano la vigna. Sono i peccatucci che vengono lasciati lì, indisturbati, che poi aprono la strada verso delle grandi cadute. La storia di Sansone, alla quale ho fatto riferimento, è una tragedia, perché Sansone non è arrivato ad essere accecato, imprigionato e poi a morire di colpo. È una vita in cui lui si è avvicinato sempre di più alla sua rovina. E questo non è quello che non dobbiamo fare noi, fratelli. Che Dio ci aiuti a identificare i disordini nella nostra vita e a lavorarci e anche ad essere attenti ai disordini altrui e con amore e con compassione impegnarci nel lavoro delicato, faticoso della cura. Amen. Chiniamo il capo.